Allora, prima di rispondere alla domanda che vi ho lasciato, lo farò nel pomeriggio, voglio presentare la seconda caratteristica dell'ascolto. Cioè, la prima era quella, no, di non usare filtri. Invece la seconda è quello che io chiamerei, noi abbiamo una specie di ascolto ansioso, cioè sentimentale e superficiale. E per illustrare questo aspetto mi servo dell'osservazione che viene fatta a proposito del racconto delle parabole e in particolare della parabola della zizzania. Allora, Gesù, soprattutto nel Vangelo di Matteo, il famoso capitolo 13, no, delle parabole del regno, annuncia la parabola della zizzania e l'annuncia ai discepoli, ma in generale. Poi finisce, congeda, entra in casa e in casa il gruppo degli apostoli domanda: ma cosa hai voluto dire? E Gesù spiega la parabola della zizzania. Ma la cosa molto strana è la finale della spiegazione. Allora, quando Gesù racconta una parabola e conclude con chi ha orecchi intenda, si capisce, nel senso che la parabola non è mai diretta e quindi richiede una grande attenzione, ognuno capisce a suo modo. Allora, il dire chi ha orecchi intenda, che poi vorrebbe dire aguzzate, no? Si comprende. Però, dopo che lui ha fatto la spiegazione, finisce ancora con il dire chi ha orecchi intenda. Come mai? Sono riuscito a dar conto del problema, della questione. Allora, se racconta la parabola, invitare a chi ha orecchi intenda, lo capiamo. Ma dopo la spiegazione, perché dice ancora quello chi ha orecchi intenda? Ecco, si tratta di cogliere questa particolarità della parola e dell'ascolto della parola. Due sono i passaggi. Uno, questa espressione Gesù la dice agli apostoli in casa. Quindi ci sono come due spazi, lo spazio della folla e lo spazio della casa. Da sempre è stato interpretato così. Io apro la Bibbia. Se è scritto in italiano, e io sono italiano, capisco quello che leggo. Quindi io, quando mi chino sullo scritto, conoscendo la lingua, posso sapere di che si tratta. E questo è come fosse un primo livello, no? Ma lo scritto, per essere interpretato, ha bisogno di un altro contesto, il contesto della casa, che da sempre è stato visto come il contesto della Chiesa, in particolare della Chiesa che celebra i misteri, cioè l'Eucaristia, la liturgia. Allora, l'invito è, e questo ve lo tradurrei come un suggerimento, no? La prima cosa che noi dobbiamo fare quando leggiamo un passo della scrittura è da ricollocarlo in una delle celebrazioni festive della Chiesa. Ci sono i cicli festivi dei tre anni, oppure i cicli festivi dei misteri di Gesù, della Madonna, dei Santi, eccetera. Comunque, collocare la comprensione, l'intelligenza della parola all'interno della celebrazione liturgica, perché la celebrazione liturgica, come si è venuto diciamo disponendo lungo la storia, costituisce l'intelligenza dei santi sulla parola di Dio. Santi intenditi in senso vasto, no? Cioè, se la parola traduce l'esperienza dell'amore di Dio per noi, allora coloro che hanno vissuto di questa esperienza sono i più abilitati a comunicarcelo, a spiegarcelo. A un certo punto dice, per esempio, nella lettera di Pietro: sappiate anzitutto questo, nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione. Che vuol dire? Non che io leggo, ho capito, questo è il senso. Non fate mai così, non proprio mai, anche se viene spontaneo farlo, perché l'intelligenza della parola ha bisogno di essere, e uso apposta, filtrato dalla santità dei cuori. E noi non possiamo ardire noi di essere santi. Allora, metterci alla scuola della Chiesa che celebra la liturgia è un ottimo modo per tenere gli orecchi aperti. Una piccola annotazione ancora, no? Nel ciclo festivo c'è sempre, no, la parte della lettura evangelica e la parte della lettura, gli ambrosiani direbbero della lettura profetica, ma vorrebbe dire dell'Antico Testamento, no? Sempre. Allora, c'è una lettura dell'Antico Testamento, c'è un salmo e ci sono le varie antifone. Tutte sono collegate a un'unica intelligenza delle scritture. Noi invece separiamo tutto. E separando tutto, l'effetto che risulta è questo. Più noi separiamo la scrittura, più non capiamo un accidente del nostro cuore. Cioè, noi non sappiamo come funzioniamo. Noi siamo, da questo punto di vista, molto sentimentali ed emotivi, ma mai veritieri. Allora, per poter accedere alla realtà del cuore, occorre leggere la scrittura nella sua integralità, legata alla intelligenza dei santi. La scrittura è come lo specchio, come del resto anche il nostro cuore è lo specchio. Se la scrittura e il cuore specchiano la stessa cosa, vuol dire che riflettono l'amore di Dio. Se non specchiano la stessa cosa, né la scrittura parla, né il nostro cuore si comprende. Non so se siete d'accordo, ma la realtà è questa. E questo sarebbe il primo aspetto, no? L'intelligenza della scrittura che deve, come dire, risaltare dalla celebrazione liturgica. E la seconda è la, diciamo, la constatazione che se dopo la parabola, dopo la spiegazione della parabola, l'invito è ancora a avere, come dire, gli orecchi ben tesi, significa che la parola non è esauribile in nessun significato. Cioè, la parola è continuamente apribile sul mistero che rappresenta. Di per sé non è complicato questo, è come in un rapporto di amore. Non è che posso dire io sono arrivato al massimo di amore per te, quindi adesso ti conosco perfettamente. Chi è che può dire questo? Sarebbe una cretinata, no? Cioè, fin tanto che c'è vita, c'è la possibilità di crescere in amore e c'è la possibilità di conoscere sempre di più la persona. Cioè, le persone come Dio hanno un fondo assolutamente infinito. Se non ci fosse questo fondo infinito, la vita sarebbe assolutamente piatta. Invece sarà drammatica, ma piatta no. Sarà tragica, ma piatta no. Allora, cioè, per non rendere banale la nostra comprensione della parola di Dio, occorre tenere presente che la parola di Dio è sempre continuamente apribile, apribile verso Dio e apribile verso il nostro cuore, perché il mistero che la parola, diciamo, cela, nasconde, ma nasconde per poter essere rivelata, per poter essere comunicata, per poter essere condivisa, è esattamente l'amore di Dio per noi. E questa esperienza non è limitata, è infinita. Penso che nella vostra vita qualche volta Avrete avvertito una, diciamo, difficoltà di questo genere? Non capisco, non capisco e non capisco, ma vada a farsi benedire. Cioè il notare che rispetto a un certo testo, no, oppure a certi momenti, non capiamo. Oppure voglio proprio capire, mi metto lì di guzzo buono e non so, studio, analizzo, no, per riuscire, ma normalmente non funziona. Allora, c'è un bellissimo detto di Sant'Efrem che dice: quando tu vai a una sorgente, hai forse il desiderio di prosciugare la sorgente, bevi per quanto hai sete. Domani avrai sete ancora, la sorgente è lì, vai a bere ancora, no? Allora, rispetto alla parola di Dio, togliete, se potete, ogni forma di ansietà. Avete capito? Uno è sufficiente per oggi. Domani potete capire due, dopodomani zero, fa niente. Come dire, mai essere ansiosi verso la parola, perché significa che noi vogliamo depredare la parola. Ogni tentativo di depredazione, no, si dice, di, non mi viene, ogni tentativo, no, di diciamo così, di rubare, sortisce un cattivissimo effetto. Guardate che questo è una delle cose che io, diciamo, di cui avverto due che si preparano al matrimonio. Non depredatevi la conoscenza l'uno dell'altro, cioè lasciate che ognuno si possa manifestare all'altro in tutta pace. Se tu a tutti i costi vuoi conoscere tutto dell'altro perché vuoi essere sicuro dell'amore dell'altro, non sposatevi, che meglio. Ma affine anche con Dio, però. Cioè, il volere a tutti i costi essere intimo di, a tutti i costi voler conoscere, in fondo è per la paura che poi si resti fregati, perché poi la sostanza è questa, è, diciamo, uno degli impedimenti assoluti per l'intelligenza della parola. Non trovo di meglio che sottolineare con forza questo, perché spessissimo entrare nella parola non si entra con il contenuto, ma con il tono con cui si legge. Per esempio, noi quando leggiamo, o meglio, quando prendiamo e apriamo la scrittura, lo scritto non ha i toni, lo scritto è piatto, ma lo scritto riporta l'esperienza di cuori. E nell'esperienza dei cuori, spessissimo, la relazione è nutrita non da che cosa ci si dice, ma dal tono con cui si dice. Per fare un esempio, insomma, non posso dire ti voglio proprio bene, oh no, accidenti, oppure cretina. Scritto è sempre lo stesso, ma quante volte, anche nel mio modo, dire cretina e dire padre come mi vuol bene, non so se, cioè il tono dice assai più del contenuto. È il tono rivelativo del cuore. Ora, quel tono di per sé, quando noi apriamo la scrittura, non c'è. Eppure, anticamente valeva l'immagine, la scrittura è come un corpo. Dovunque lo tocchi, tutto il corpo reagisce, in particolare nel corpo di una donna. Dovunque lo tocchi, reagisce sempre. La scrittura è così, ma noi abbiamo, cioè, ormai per noi, no, la scrittura è una serie di contenuti che dobbiamo imparare a conoscere e basta. Ma se si fa così, più andate avanti con gli anni e più la scrittura non vi dice niente. Se invece si incomincia a percepire, secondo l'altra immagine, è un corpo vivente, perché comunica l'amore di Dio per noi, allora ogni minima parte della scrittura è, diciamo così, sai quando tu tocchi e hai una reazione, cioè sei proprio coinvolta, no? Ecco, la scrittura è così. I padri antichi, perfino degli avverbi, no? Come sono messi nel racconto, potevano tirar fuori una percezione viva di intelligenza. Vi faccio un piccolo esempio. Quando voi leggete il brano dell'Emoroissa, è una donna che lei sa che per legge, avendo perdite di sangue, non può toccare perché renderebbe impuro chi tocca. E quindi per lei sarebbe una colpa in più, no? Ma il racconto è fatto che questa donna vuole proprio venire a capo di questa cosa. Tutto quello che ha sentito di quel profeta è l'uomo giusto e decide. Il racconto non dice che lei ha toccato Gesù, gli dice ha toccato il vestito, no? Ma se voi andate a vedere, neanche questo, ha toccato la frangia. La frangia, sai, nessuno di noi si ricorda che la frangia è un segno che Dio ha dato al popolo eletto per potersi ricordare delle sue parole. Cioè toccare la frangia significa toccare la parola di Dio che quell'uomo nel suo vestito porta come obbedienza. Origene, quando commenta questa espressione e dice: ma noi tocchiamo la parola nel senso di buttandoci sopra, quante parole? Non tocchiamo nessuna parola. La gente si accalca attorno a Gesù, nessuno lo tocca. Non so se... Allora, per noi è uguale. Si può essere professore di Sacra Scrittura, quindi avere la scrittura in mano tutto il giorno, tutte le settimane, tutti i mesi, tutti gli anni, per tutta la vita, e non si è toccato l'amore di Dio, non si è toccato. Allora, questo ascolto della parola è in ragione della capacità per noi di toccare, basta toccare una parola. Allora, da un certo punto di vista, questo dice, ma chissà se riuscirò mai, ma dall'altro è anche molto consolante, perché non si tratta di studiare, cioè non si tratta di scartabellare chissà quali testi o documenti per conoscere, una parola. Allora, in questo senso capite perché nella liturgia e spesso sono le preghiere nella liturgia, no? Si parla di cuore sincero. Soltanto a un cuore sincero Dio si rivela. Ma secondo voi questa sincerità in cosa consiste? Allora, per far comprendere questo, vi richiamo l'episodio della trasfigurazione. Siamo al capitolo 9 di Luca. Gesù, la settimana prima, aveva annunciato che subirà la passione e i suoi apostoli. Niente. No, così non va. Niente. La settimana dopo l'evangelista racconta che Gesù prende i tre, no? E li porta sul monte per trasfigurarsi. Allora noi è chiaro che abbiamo già nella testa l'episodio della trasfigurazione, ognuno poi se lo immagina a suo uso e consumo, ma comunque ha qualche cosa di straordinario. Allora, notate, quando avviene la cosa straordinaria, Gesù che, diciamo, riflette, no? Una luminosità assolutamente particolare, degli apostoli viene detto, erano impazziti, non capivano quello che dicevano. In pratica volevo dire, non sanno non sapevano quello che dicevano. Quando finisce la straordinarietà, comincia la vera comprensione. E qual è? In questa descrizione c'è una descrizione visiva. Gesù nella sua persona si trasfigura, vale a dire si illumina di una luce così intensa da risplendere in tutta la sua persona. Evidentemente questo affascina. Ma nella descrizione questo fascino, pensate per esempio alle antiche icone, non rappresentano gli apostoli così, come noi ci immagineremmo. Rappresentano gli apostoli scaraventati a terra e soltanto da terra, girandosi così, vedono questa, diciamo, questa visione, e da tutto l'insieme sembra in un batter d'occhio. Quindi quello che noi deduciamo come fascino, come rapimento, in realtà il Vangelo non lo descrive. I pittori di icone non l'hanno descritto. Poi c'è il colloquio tra Gesù e Mosè ed Elia. Questo colloquio ha il significato di, notate, sono sempre ebrei che guardano Gesù trasfigurato, ebrei che conoscevano le scritture. Allora, Gesù che parla con Mosè e Elia è come se arrivasse il messaggio ai tre apostoli. Allora, tutte le scritture si compiono in quel profeta lì. Ma di che cosa sta parlando quel profeta lì? Sta parlando della morte a Gerusalemme. Una settimana prima, quegli apostoli avevano detto niet, così no. E lì viene di nuovo ripreso. Poi si descrive che scende come una nuvola, quindi vuol dire non sono più davanti alla visione in quel modo, ma tutto è come se diventa luminoso ma scuro, e c'è la voce. Questi è il figlio mio diletto, in lui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Allora, la tensione del brano non è per gli occhi, è per gli orecchi. E non so se ricordate, quando Dio compare a Mosè la seconda volta sul Sinai, Mosè non vede niente, sente la voce. Il Signore, grande è l'amore, no? Misericordioso, eccetera. È la voce, voce che ritorna qui. Ma c'è di più. Quella voce appena risuonata fa scomparire non solo la nube, fa scomparire la visione di prima, e si ritrovano con Gesù che hanno sempre visto e che verranno ancora fino a Gerusalemme. Cioè, tutto il brano finisce con e Gesù, non videro più nessuno se non Gesù solo. Tutto il brano è raccontato per far sì che vedendo Gesù solo si riconosca nel suo mistero. Quel Gesù solo è lo stesso che viene descritto solo sulla croce. Quel solo ha valore di non c'è più nulla che possa far pensare a una immagine maestosa di Dio. C'è soltanto quello che fa pensare alla grandezza dell'amore di Dio per noi. Allora, quando si parla del cuore sincero, si vuol dire è la accettazione del mistero di Dio, quindi di quello che è la grandezza del suo amore, proprio a partire dalle prove, dalle afflizioni, dalla croce. Noi non siamo mai, come dire, non siamo mai acquietati su questa cosa. ma quel Gesù solo costituisce, direi, l'effetto di ogni desiderio di visione di Dio e desiderio di santità. In questo senso, che scopo ha la visione della trasfigurazione, che sarà durato qualche secondo? Che scopo ha? Il Vangelo stesso, e i padri antichi ancora di più, dicono lo scopo è quello di consolidare la fede dei discepoli per il momento nel quale Gesù si manifesterà non semplicemente solo, ma sfigurato, non trasfigurato, sfigurato. Ora, è servito qualcosa agli apostoli questa cosa? Secondo il racconto, ben poco, perché sono scappati. Ma è servito, e noi non notiamo più questo, ma è servito a una cosa specifica. Sono scappati, ma non hanno, strano, ma è così, ma non hanno abbandonato il loro maestro. Sono scappati e poi tornati. Cioè, hanno subito la prova e poi si sono ripresentati. Questo custodire la compagnia del Signore, pur dopo averla tradita, è esattamente il valore di ogni visione. Ora, questa sarebbe la mia deduzione. Non è questo lo scopo della nostra preghiera? Se noi preghiamo per avere la visione, noi saremo beatamente illusi. Se noi, quando noi preghiamo per avere la compagnia di Dio, nel senso che non ci dia la prova, noi siamo perfettamente illusi. La preghiera fa sì che il nostro cuore sia così sincero nel desiderare la compagnia di Dio che non si allontana da Lui quando ci mette alla prova. Ma la cosa ancora più straordinaria è questa conseguenza. La prova non è in riferimento a Dio, è in riferimento ai nostri fratelli. Quando si parla di perseveranza, non è la perseveranza di credere in Dio, è la perseveranza del fatto che io starò solidale con i miei fratelli anche quando mi verranno contro. Il senso della preghiera come, diciamo, effetto potente che ha è esattamente questo: non staccarsi mai dai propri fratelli anche quando i fratelli ci vengono contro. Non si tratta, leggo come avevo scritto, non si tratta di godere di una visione, ma di essere confermati nel cuore per poter sostenere la prova e seguire il Signore fino a gustarne la compagnia nelle afflizioni sopportate per amore di Lui. Attenzione! Quella sopportazione non riguarda la propria fedeltà, ma riguarda la solidarietà con i nostri fratelli fino a far splendere davanti a loro la bontà del Signore, che non vuole che nessuno si perda, ma che tutti abbiano la vita. Questa è aprirsi alla gloria, alla visione della gloria di Gesù. E perdonate se faccio le mie solite, io quando penso alla vostra vocazione penso a questo. Non vi penso così, ma vi penso nei vostri servizi con questo intendimento. Oggi non si ricorda neanche più questo mistero dell'esperienza cristiana. Non ci invitiamo all'amor del prossimo come fossimo sempre delle, che so, giovinetti che vogliono fare qualcosa di buono nella vita. Oh, è passata quell'età. In gioco c'è qualcos'altro, In gioco c'è proprio la redenzione di tutto il mondo. E non è che noi possiamo dire di redimere il mondo con la nostra bontà. È ridicolo immaginare così. Ma non è ridicolo se noi ci troviamo, ci mettiamo in questa disposizione, dove tutto parlerà dell'amore di Dio, perché tutto è un'opportunità per far valere questo amore di Dio per noi che in Gesù ci è stato testimoniato. Questo a me sembra la, diciamo così, la forza che viene dall'ascolto intelligente della parola. E oggi vi mostrerò che questo tipo di ascolto in realtà dipende dalla attività dello Spirito Santo nel nostro cuore, secondo, diciamo, l'apertura che abbiamo. Cioè, lo Spirito lavora in quanto noi lo facciamo lavorare. Se noi chiudiamo, lo Spirito non lavora più. Quel non lavora più vuol dire che non saremo più solidari con i nostri fratelli. Vuol dire che faremo valere noi stessi contro i nostri fratelli. Vuol dire che faremo valere una visione di Dio imbecille, perché non è vera, non esiste. Sono pure proiezioni. E questo corrisponde alla promessa di Gesù. Vi manderò lo Spirito di verità e vi ricorderà quello che io ho insegnato. Ma lui ha insegnato soltanto questo. È un soltanto non diminutivo, ma di potenza. Cioè, il tesoro è questo, la cosa essenziale è questa. La vita sta lì. E noi, ascoltando la parola, noi assorbiamo poco a poco questa vita. E in questa azione dello Spirito Santo c'è la risposta alla domanda di ieri. Come si fa a seguire uno che viene? Ma lo vedremo oggi.